This is NASCAR driver Tony Breidinger inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for my favorite craveable chicken fingers. Turbocharge your order and get it even faster when you order online or with the Raising Cane's app. Raising Cane's chicken fingers, one love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR.
This episode is brought to you by Azo. Ever felt off balance down there? Introducing Azo Vaginal Health Products. Azo Complete Feminine Balance helps restore the balance of good bacteria. And if you want protection from yeast and urinary tract issues, try Azo Dual Protection. Save 20% with the promo code PODCAST at azoproducts.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Divisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath.
Benvenuti a la 38esima puntata di Ervi Smara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro mondiale, così anche Noah Lyles è contento che parliamo del mondo e non solamente dell'NBA. I mondiali sono finiti, la Germania ha vinto l'oro per la prima volta nella sua storia battendo la Serbia in finale, mentre il Canada ha conquistato una storica medaglia di bronzo superando Team USA dopo un tempo supplementare forzato peraltro da un canestro tanto assurdo quanto inutile di Mikal Bridges. Ma prima di parlare di tutto questo abbiamo ospite oggi il primo vero VIP di questo podcast, uno che da 10 anni ormai fa l'assistente allenatore prima a Gonzaga, poi nello staff dei Phoenix Suns, attualmente per l'Università di Arizona e soprattutto della nazionale italiana che ha chiuso i mondiali tra le prime 8 della competizione. Diamo quindi il benvenuto al futuro allenatore dell'AC Milan, Riccardo Fois.
Grazie dell'introduzione e della pressione. Per fortuna abbiamo un allenatore bravo e competente già all'AC Milan, quindi non ce lo possiamo guardare rilassati il derby.
Ma sì, ma abbiamo 10-15 anni ancora per raggiungere il momento in cui Fois prenderà la panchina del Milan. Parto subito e ti chiedo, che esperienza è stata per te questi mondiali e quando ci ripenserai tra 10 anni, che cosa ti porterai dietro di questa esperienza nelle Filippine?
Partiamo subito col botto,
eh? Sì, così.
No, è stata un'esperienza fantastica, perché comunque alla fine si è arrivati tra le prime 8 del mondo, ci si è arrivati facendo un'estate... secondo me giocando un gran bel basket, tutte le amichevoli dal primo giorno di raduno a Folgaria, passando per Trento, Atene, Ravenna, Shenzhen e per finire a Manila. Penso che tutti avremmo firmato per arrivare ai quarti di finale vincendo il nostro gruppo. E perché no? Perché giochi contro gli Stati Uniti, che è una cosa che comunque nella storia del nostro basket è successa solo 3 volte, e questa è stata la prima volta con un'eliminazione diretta. E quindi è bello tornare tra le prime 8 del mondo dopo 25 anni, mi sembra di aver letto.
Sì.
E farlo in questo modo con un gruppo che probabilmente dall'esterno nessuno ha giudicato tra le prime 8 del mondo prima della partenza, invece essere lì con anche il rimpianto di magari si poteva fare qualcosa in più se la fortuna ci avesse aiutato un attimo.
Sì, sicuramente l'idea, se ci avessero detto prima del torneo guarda che il secondo girone lo vinci da prima qualificata e poi ai quarti per Becky Team USA, insomma, cioè, speravi magari in un accoppiamento un po' migliore. Pozzecco ha detto anche se avessimo preso una delle altre probabilmente saremmo andati in semifinale. Non so se quella era la sensazione anche al vostro interno.
Beh, la sensazione era molto simile a quella, perché comunque venivamo una gran partita con la Serbia, che poi abbiamo visto tutti dove è arrivata. Venivamo da una gran partita con Puerto Rico, dove avevamo tenuto una squadra che fa 96 punti a partita, 56, una cosa simile. Uh-huh. E mi ricordo, siamo andati a vedere Lituania Stati Uniti, siamo andati a scoutizzarla dal vivo e ti rendi conto che invece di giocare con la Lituania, dove comunque sai, penso che avevamo già messo le basi per un buon piano, giochi contro gli Stati Uniti. Però lo sport è bello anche per questo, il mondiale è bello per questo, non solo quello cististico, ma tutti i mondiali e le competizioni di questo livello. E ci sono tante piccole sliding doors, no? Che cambiano quella che è la percezione di un'estate. Invece a me piace pensare che la nostra percezione ce la siamo dettata noi dal tipo di squadra che avevamo e come abbiamo approcciato tutto, e la nostra percezione è quella che ha detto Gianmarco, che se avessimo affrontato una squadra che fosse un matchup migliore come la Lituania, si poteva veramente andare fino in fondo. Ti dico la verità, ho parlato anche con la Lituania.
Vai.
E anche la loro percezione questa.
sì, ovviamente. Poi le cose si incastrano sempre in maniera particolare, specialmente in un torneo in cui tutto va a eliminazione diretta. È ovvio che gli accoppiamenti sono quello che determinano. Il fatto comunque è che l'Italia è arrivata tra le prime otto nonostante un torneo in cui il tiro da tre punti proprio non è entrato, perché noi abbiamo chiuso sotto il 30% di squadra da tre punti nel corso del torneo. Tu ti sei dato una spiegazione per cui abbiamo tirato così male?
Ma no, sai, abbiamo tirato benissimo tutta l'estate. La prima partita del torneo contro l'Angola abbiamo giocato nell'arena, quella da 50.000 posti, che sicuramente era diversa. Infatti tutte e quattro le squadre che hanno giocato la partita lì hanno tirato molto male. Poi secondo me dopo quel torneo lì ci siamo un po' assestati. Alla fine contro la Serbia abbiamo tirato bene, contro Porto Rico nel finale abbiamo tirato bene. Insomma, non ho mai avuto la percezione mentre eravamo lì di dire non facciamo mai canestro. E ho avuto la percezione che gli Stati Uniti facessero sempre canestro contro di noi, ma sai, è che tu hai sbagliato un po' di tiri all'inizio che magari normalmente mettiamo e quello cambia le partite. Però no, sì, è chiaro che si poteva tirar meglio, però penso che nelle partite dove dovevamo fare canestro abbiamo fatto canestro.
Sì, quella partita con la Serbia comunque rimane l'highlight assoluto di questa... di quest'estate, e soprattutto quei 10 punti consecutivi che ha fatto Gigi, sinceramente sono emozionanti ancora adesso. Un po' adesso, ieri ho guardato lo speciale, che se avete l'opportunità di farlo guardatelo, che ha fatto Sky, che hanno fatto Alessandro Mamboli e Federico Salerno per l'ultima di Gigi D'Atome, e io sinceramente in alcuni momenti mi sono proprio messo a piangere, nonostante io Gigi non lo conosca in realtà, perché ci ho parlato forse 4 volte quando ai tempi di Detroit Pistons facevo il suo diario per rivista ufficiale NBA. Tu invece Gigi lo conosci per davvero da molto prima che diventasse Gigi D'Atome. Com'è stata per te vivere quest'ultima estate insieme a lui?
Quello che hanno fatto Ale Mamoli e Federico Salerno è intanto clamoroso, perché non posso nascondere che anch'io ho qualche lacrimuccia guardandolo, eppure essendone parte, quindi sapendo anche quello che, sì, che succedeva, mi ha toccato molto. È stata bellissima, Dario, ci siamo seduti insieme prima di ogni partita, ce la siamo goduta. C'era la percezione tra di noi che questa era l'estate che avremmo vinto una medaglia, e quindi non vincerla, forse è stata la parte più dura, non vincerla è stata proprio per quella, per il gruppo, per i ragazzi, per Gigi, perché secondo me tutta la squadra veramente voleva, no, spinta da questo desiderio di Gigi, questa sua last dance, no? E voleva regalargli questo momento e regalarlo a tutti quanti, quindi... Però è stata bellissima, cioè non... cosa puoi desiderare di più? L'ho detto forse nel messaggio che ho mandato a lui, abbiamo cominciato insieme un amichevole contro Santa Teresa di Gallura, quando avevamo 7 anni forse, abbiamo vinto di 100, e l'ultima insieme, pur con ruoli diversi, che poi l'ultima insieme per adesso, perché il destino chissà cosa ci riserva, è stata insieme a un quarto di finale mondiale contro gli Stati Uniti, e quindi chi ci avrebbe mai scommesso, no? Ha realizzato tutti i sogni che avevamo quando eravamo bambini al campetto, e secondo me la parte più bella è che ha fatto diventare questi sogni realtà, che è già una cosa incredibile, li ha fatti diventare la normalità, perché prima la Serie A, poi la Nazionale, poi l'NBA, poi l'Eurolega, tutto quello che ha fatto sono diventate cose normali nella sua vita e cose normali per la nostra vita, metto in mezzo anche la mia, ed è rimasto sempre lo stesso, cioè lo stesso ragazzo che veniva al campetto quando erano ragazzini, ed è l'augurio più bello che posso fare a tutti i ragazzi che vanno a giocare e si allenano anche adesso per avere una carriera come la sua, è quella di averla innanzitutto, perché col sacrificio, con l'impegno, i sogni diventano realtà, e poi di rimanere se stessi. Sono le due cose migliori che posso augurare a ogni ragazzino italiano.
La cosa migliore di Gigi è che veramente è stato amato ovunque è andato, è riuscito a farsi, vabbè, magari in NBA sta in Van Gundy non tantissimo, però vabbè, quella è un'altra storia,
anche viceversa,
sì, assolutamente, però è veramente stato amato dappertutto, è riuscito a farsi amare, è riuscito a farsi conoscere, ad apprezzare per quello che era, senza mai cercare di essere qualcosa di diverso da quello che realmente era. E vederlo nelle interviste e parlarci, quando ci parlavamo, che mi raccontava che aveva incontrato raccontato Pamela Anderson, oppure quando mi raccontava gli aneddoti su Rashid Wallace, che lui aveva come assistente tra i tempi di Detroit Pistons. È una genuinità che veramente ti conquista e che capisci che ti fa meritare tutto l'affetto che poi è arrivato, perché davvero se l'hai meritato dal primo all'ultimo secondo.
È il suo segreto, no? Che poi è il segreto di questo gruppo, no? Che un po' aveva preso quella che è la sua leadership, quella di Nick, cioè la sua genuinità, veramente quello che hai detto tu è giustissimo. Affrontava le partite NBA con la stessa genuinità e curiosità di quando le guardavamo in TV, però allo stesso tempo con la calma di sì, devo fare questo stasera, poi dopo andiamo a mangiare. Non si è mai montato la testa, e penso questo sia il motivo per cui è stato amato ovunque, da compagni, allenatori, presidenti, tifoserie, perché ogni tifoso che ha avuto opportunità di conoscerlo, o in campo o addirittura fuori, ha potuto notare che no, non è mai, come si dice, non ha mai avuto atteggiamenti sopra le linee, ha sempre messo la squadra di fronte agli interessi personali, e sono tutte banalità che tutti noi conosciamo, però proprio perché secondo me sono valori che condividiamo tra tifosi, tra addetti ai lavori, tra giocatori, quando vediamo uno che veramente le rappresenta è impossibile non amarlo.
Allora ti chiedo, il momento più bello di questi mondiali che non abbiamo visto, cioè che non abbiamo potuto vedere davanti alle telecamere?
È il compleanno di Luigi Massimei, il massaggiatore.
Addirittura? Cosa è successo?
Diciamo che abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno di Luigi, che innanzitutto è il numero uno, è quello che in assoluto lavora più di tutti, perché a queste manifestazioni qui ovviamente puoi immaginarti il magazziniere cosa deve lavare, occupare, risolvere problemi, cioè 24 ore al giorno investito in tutto quello che fa. Si è cominciato a festeggiare il suo compleanno, mi sembra in Cina, e da lì non si è più fermato, però per ogni sera fino si batteva la Serbia, si batteva Puerto Rico e si festeggiava il compleanno di Luigi con le torte, i cori, i canti. C'erano tutte le altre squadre che non capivano come che l'Italia ha un compleanno ogni sera, però questo secondo me rappresentava anche la bellezza di quel gruppo, di tutti, era diventata la nostra routine, no? Vincere, festeggiare il compleanno di Luis, è stato, secondo me è stata la cosa più bella che nessuno ha visto. È il gruppo, questo è un piccolo esempio che lo rappresenta, però era veramente, i ragazzi erano sempre insieme, e lo paragono magari a quello di altre squadre, siccome no, stai tutti insieme in queste manifestazioni, ci si mangia nella stessa stanza e tutti guardavano sempre i nostri, perché i nostri erano sempre insieme, avevano un atteggiamento bellissimo anche nei confronti degli altri, e quindi penso che questa sia la cosa che ti porti dentro, no? Al di là delle, l'ha detto qualcuno, mi sembra l'ha detto Nick, anche Gigi, cioè ti porti dietro, chiaro, le medaglie, le vittorie, però il modo in cui affronti questi stati, perché alla fine è un sacrificio enorme che fanno sti ragazzi, è quello che ti porti dentro.
Come pensi che questo gruppo proprio riuscirà ad assorbire la partenza di uno come Gigi, da come giocatore, poi vedremo cosa succederà nel futuro. Immagino che Nick sia destinato a diventare il punto di riferimento. In campo lo è già, perché è stato assolutamente il nostro leader tecnico ed emotivo, però adesso è chiamato proprio a diventare capitano a tutti gli effetti. E come pensi che possa essere, non dico sostituito, ma in qualche modo assorbito questa assenza che ci sarà di Gigi?
Ma come ha detto Gigi, Nick era di fatto già uno dei nostri leader, e penso non l'unico, perché alla fine anche Simone Fontecchio e piuttosto che Paiola, Spi, abbiamo tanti, tanti leader nel loro piccolo che veramente hanno aiutato questa squadra ad andare dove doveva andare, questo spogliatoio a comportarsi in un certo modo. È chiaro che il ruolo di Nick crescerà ancora di più di quel che è, quindi mettiamo un po' di pressione su di lui. Gigi ci mancherà, però penso che dal punto di vista umano e caratteriale i ragazzi sanno come andare avanti da qui.
Domanda, adesso passiamo forse al momento più brutto dell'estate, che è stata ovviamente quella partita lì con gli Stati Uniti che è stata assurda nel suo svolgimento. Che cosa? Perché comunque io nel primo quarto ero ancora abbastanza fiducioso, nel senso che avevo visto che le cose che avevate preparato erano le cose giuste, erano le cose che bisognava fare. Poi tra quello che si prepara e l'esecuzione materialmente in campo ci sono dei limiti di talento che sono emersi, e poi loro si erano presentati con un'altra testa in campo dopo la sconfitta con Lituania. Cosa ti ricordi, cosa ti porti dietro di quella partita?
Ma intanto io un ricordo positivo della partita, nel senso che giochi un quarto di finale contro gli Stati Uniti è una cosa bellissima, no? Non è una cosa che succede sempre. Il primo quarto, secondo me, eravamo lì, siamo partiti bene, abbiamo fatto le cose come hai detto tu che dovevamo fare, abbiamo sbagliato magari qualche tiro in più che avrebbe messo un po' di pressione a loro, e secondo me loro hanno fatto una gran partita quel giorno, hanno fatto probabilmente la miglior partita del mondiale a livello difensivo. E quindi complice quello il fatto che noi magari abbiamo sbagliato un po' di più, si è creato un gap che poi è diventato, no, sai, nel basket gli umori cambiano facilmente, no? Bastano tre tiri messi a segno, tre tiri sbagliati, e cambia completamente la percezione che è una squadra di se stessa. E in quel momento lì, dopo una sconfitta, gli Stati Uniti, che comunque riescono ad andare più 15, più 16, più 20 all'intervallo, e la loro percezione di se stessa è aumentata, la loro fiducia in se stessa è aumentata, e quindi poi hanno vinto benissimo. Però no, secondo me è stato bello anche per, l'ho detto a tutti i nostri ragazzi giovani, giocare con gli Stati Uniti alla loro età, avere la possibilità di vedere dove l'asticella, che dove vogliamo essere noi, perché noi vogliamo essere lì e dobbiamo arrivarci. La Germania non ci è arrivata in un anno, non ci è arrivata in tre mesi, perché vogliono vincere. La Germania è una squadra che parte, tutti questi gruppo di giocatori che parte da anni fa, che quest'anno ha giocato con gli Stati Uniti in amichevole, ci ha giocato l'anno scorso, non l'anno scorso ma qualche anno fa, e quindi erano pronti e sono arrivati al momento giusto, e hanno fatto una grande partita e hanno battuto gli Stati Uniti. E quello deve essere il nostro obiettivo, quello di arrivare a quel livello dove possiamo giocarcela con gli Stati Uniti, ed è la norma che noi ce la giochiamo con gli Stati Uniti.
Senti, ma visto che tu lo conosci bene, essendo stato uno dei tuoi uomini a Phoenix, ma Michael Bridges con chi ce l'aveva?
No, secondo me non ce l'aveva con nessuno, secondo me si è girato. Quello
è venuta così.
No, il suo festeggiamento, lo sai, tu guardi NBA anche più.
Sì, no, certo.
E il suo festeggiamento, si è girato alla panchina e non ce l'aveva con nessuno. Tra l'altro Michele ha fatto un mondiale clamoroso, ed sì. Era in lacrime dopo che hanno perso col Canada, quindi questo per dirti il tipo di persona che è Michele, che non lo scopriamo adesso.
No, lui è stato assolutamente uno dei migliori, apriamo il capitolo Team USA già che ci siamo, perché comunque sono stati la delusione di questo mondiale, nessuna squadra di Team USA. Poi adesso ascoltavo un po' di podcast e leggevo un po' di robe che negli Stati Uniti comunque l'hanno presa, sì vabbè, però non ci siamo presentati coi migliori, quindi vabbè, è normale che non si vinca questa competizione, ma in realtà non è normale, perché questa era comunque la squadra più talentuosa in assoluto, però è stata, perché presi singolarmente non puoi dire che sono dei cattivi giocatori, sono tutti praticamente i loro migliori giocatori nelle loro squadre, però il roster è stato costruito molto male, e non ho sentito nessuno dire il colpevole di questo fallimento è Grant Hill, perché la squadra è veramente costruita male, è stata veramente costruita male. Magari tu non puoi dirlo, ma io lo posso dire.
No, non so, a parte che ci siamo visti tante volte con anche lo staff di Team USA, con i loro ragazzi, quindi secondo me, sai, per loro c'è una grandissima pressione, che non è una giustificazione assolutamente, però la realtà dei fatti è che ogni volta che vai in giro nel mondo a giocare con la maglia di Team USA, tutto quello che non è vincere loro è un fallimento. E contro la Germania hanno fatto una partita offensivamente forse la migliore di tutto il torneo, e perdono perché difensivamente non sono riusciti a fare veramente uno stop, e non so, non ho la risposta sul roster. È chiaro che quando hai quel pool di talento devono incastrarsi tante cose perché il roster sia funzionante a livello FIBA, no? E secondo me il fatto che fosse la prima esperienza a FIBA per praticamente tutti è una cosa che hanno pagato, perché cominci a giocare in un certo modo, poi hanno giocato tanto small ball e hanno fatto fatica, sì. Con lo small ball hanno fatto enorme fatica contro le squadre d'Italia come la Lituania piuttosto che la Germania, ed è un errore da cui impareranno. Poi lo sai, il loro default quando perdono in queste competizioni è quando mandiamo i migliori vinciamo, e gli è spesso riuscita molto bene questa cosa, quindi penso che il prossimo anno sarà un'Olimpiade di lì di altissimo livello, perché tra loro, la Serbia che può aggiungere Jokic piuttosto che Micic, il Canada che può aggiungere Jamal Murray, Wiggins, stiamo parlando di un torneo, che la Germania che torna con Franz Wagner che avrà 23 anni invece 22, la quantità di talento penso che sarà veramente clamorosa il prossimo anno.
No, quello che è mancato secondo me a Team USA è quella che viene chiamata, forse l'avevi usata anche tu, positional size, cioè che nelle loro singole posizioni loro andavano sotto praticamente con tutti dal punto di vista fisico, cioè la loro coppia di ali era Mikal Bridges e Josh Hart, che però sono dei due a livello NBA, forse anche a livello FIBA dovrebbero essere dei due, lì fanno veramente la differenza, se invece devo giocare 3-4. E poi l'altra cosa è che loro avevano lo schema di cambiare su tutti i blocchi a prescindere, quasi, però un conto è se il tuo schema base è cambiare su tutti i blocchi, è molto più leggibile per gli altri, invece se quella è la tua carta che ti puoi giocare nel momento in cui devi vincere la partita. A me proprio la partita con la Lituania da questo punto di vista è stata esemplare, perché era una processione di cambio difensivo, entry pass, palla dentro, e portavano spalla canestro tutti quanti. Austin Reeves non l'abbiamo mai visto così tanto in difficoltà dal punto di vista fisico, neanche in NBA, ma in area FIBA è stato massacrato difensivamente.
No, allora intanto questo è un buon punto, perché questo l'abbiamo detto spesso anche lì, è incredibile quanto alcune delle weaknesses, dei punti deboli individuali di questi giocatori siano state esposte a livello FIBA. Mm-hmm. Come dici tu, per usare un esempio, Reeves a difendere sui cambi è una cosa che in NBA non si fa, non a questo livello, non con questa... con questo livello di continuità, come ha fatto la Lituania, come si fa nel basket FIBA, perché alla fine la Lettonia fa benissimo, la Lituania, la Germania, gli Stati Uniti contro la Germania a un certo punto erano più piccoli in tutte e cinque le posizioni, forse solo nel play avevano Haliburton con Schroeder, ma tutte le altre posizioni la Germania aveva Franz Wagner, aveva Bonga, aveva Thiemann, aveva Theis. E quindi si sono trovati che a cambiare, però i tedeschi avevano la stessa esplosività atletismo e in più andavano dentro a segnare layup in post, e secondo gli Stati Uniti non si aspettavano che potesse finire così. Quindi quello, quando dico naif per la prima volta a giocare in una competizione FIBA, secondo me questa è una delle cose che guarderanno e cercano di porre rimedio. Detto questo, poi la Germania che li ha battuti, secondo me è una squadra fortissima.
Sì, sì.
E giocando una partita mediocre ha battuto la Lettonia, che ha fatto un mondiale fantastico e che quando gioca ad alto livello, come ha giocato con gli Stati Uniti piuttosto che la Slovenia, gli ha date 30 mi sembra, l'Australia 20 più. Sì. Cioè è una squadra che ha fatto onestamente un mondiale pazzesco, e secondo me una delle prime cose da cui parto guardandoli è questa che dici tu. Positional size incredibile, una guardia velocissima di grande talento, barra 2, perché comunque Maudolò nel suo piccolo è quel tipo di giocatore, e tanti lunghi che sono fisici, che sono versatili, e penso sia un po' il modello di quello che è la squadra FIBA del futuro. Aggiungo questa, che è una discussione che ho tra l'altro avuto con Coach Few mille volte nei mesi precedenti al torneo. Secondo me le squadre USA più forti sono sempre quelle che hanno dominato in area, cioè hanno dominato in area, che fosse a rimbalzo, segnando layup, in difesa, e questa mi sento di dire che proprio non lo fosse, così come non lo era quella del 2019, così come non lo era quella dell'Olimpiade di Tokyo, dove però avevano Kevin Durant che magari offensivamente offensivamente e difensivamente ti nasconde tantissimi problemi. E quindi è chiaro che quando tu non domini dentro l'area e diventa una gara di tiro da tre punti, tra parentesi, E allora sei vulnerabile. Se poi in più vai sotto dentro l'area, come è successo a loro con la Lituania o la Germania, allora è difficile, vincere diventa complicato anche per loro. Al di là del fatto che sia con Lituania, ho letto una statistica che sia con Lituania, Germania e Canada il loro attacco fosse 1.3. Quindi
sì, c'ho anche c'ho il difensivo, se vuoi, è 136.7 defensive rating, l'ho letto da ESPN, da
ed era 1.37 il defensive rating, che è un defensive rating incredibile a prescindere da chi sono i tuoi giocatori, ma soprattutto per Team USA. Quindi non sorprende che perdi quando concedi quel tipo di punti per possesso, anzi è un miracolo che sei in partita.
Sì, no, perché offensivamente comunque riuscivano a rendersi sostenibili, anche lì molto spesso di talento individuale di Anthony Edwards, o Austin Reeves è quello che ti toglieva in difesa, comunque poi te lo ridava anche in attacco, Haliburton ha fatto degli ottimi mondiali, Banchero comunque è stato un po' strano, perché nelle partite in cui ha funzionato Banchero era quello che gli cambiava le partite una volta entrato in campo, anche perché Jaren Jackson Jr. ha giocato dei brutti mondiali, però anche lì nelle partite in cui gli altri invece c'erano taglia e stazza fisica ti accorgi che Banchero è un 4 nel suo cuore. Che l'altra cosa che secondo me gli Stati Uniti hanno sottovalutato è che quando in NBA fai switch difensivo la palla si ferma nelle mani del palleggiatore e difficilmente esce da lì. Qua invece no, nel momento in cui vedevano lo switch o cercavano una triangolazione oppure facevano gli entry pass, che è un'arte persa in NBA perché nessuno va più in post basso, e quegli entry pass lì non li hanno mai letti gli Stati Uniti e sono andati sotto perché la palla non si fermava nel palleggiatore, oppure era drive ma con kick, cioè non con l'idea di andare a segnare come spesso succede in NBA per esporre quel mismatch lì, ma per cercare un tiro migliore da altre parti.
Sì, sono d'accordissimo, questa secondo me è proprio la mancanza di abitudine al basket FIBA, e sai, è una cosa che anche in NBA funziona, però non si fa più, e quindi tendi a non preoccupartene più allo stesso modo. Sono sicuro che tante di queste cose che abbiamo visto funzionare contro di loro le farà Golden State, piuttosto che Miami, piuttosto che i Clippers, perché anche per loro comunque è un confrontarsi con un basket diverso, e al di là del meglio o peggio, che è una discussione che non mi interessa, il basket diverso crea sempre problemi.
Certo. No, infatti io mi aspetto che l'anno prossimo, un po' l'abbiamo già intravisto comunque quest'anno, che la difesa che cambia su tutti i blocchi hanno trovato modo di disinnescarla. Cioè la difesa che cambia su tutti i blocchi contro i Denver Nuggets non la puoi giocare. Perché Jokic te la distrugge.
E anche
Gordon. Quindi devi trovare un altro modo. E anche Gordon te la distrugge perché ti porta con i dachine, ti porta dentro e ti fa 15 punti in un quarto come ha fatto nelle finali contro Miami. Quindi mi aspetto che ci sia un'evoluzione dal punto di vista difensivo, perché per 10 anni sostanzialmente dai Miami Heat, degli Eagles con Chris Bosh che cambia su tutto, la difesa dominante è stata quella che ha cambiato su tutto. Io adesso sono curioso di vedere quale sarà la risposta contro i cambi difensivi che non si possono più fare.
Sì, sono d'accordissimo, penso che sarà il nuovo trend che già è iniziato, come hai detto giustamente tu, con Denver l'anno scorso, che ha dominato in positional size, visto che la stiamo usando in tutti i playoff, con i tagli, col movimento, con l'andare a cercare i mismatch anche contro il 4 piuttosto che contro il 3, e mi aspetto che ci siano delle squadre che cercheranno di ripercorrere questo, anche perché è più facile segnare banalmente contro un cambio a un metro dal ferro piuttosto che attaccare sempre uno contro 5, dove invece le squadre NBA adesso hanno raggiunto un livello tale che comunque e tutti hanno un piano su come difendere quando abbiamo un mismatch sulla palla.
Mm-hmm. Sì. No, infatti quello che forse bisognerebbe insegnare agli esterni futuro, poi tu che ti occupi soprattutto anche di player development, forse ci stai già lavorando, che anche gli esterni devono imparare ad andare in post basso. Noi peraltro in Italia ne abbiamo uno molto bravo, che è Paiola, che noi molto spesso abbiamo cavalcato andando spalla canestro.
Assolutamente, Paio è uno dei più bravi. No, è il futuro, certo, è un basket diverso, un basket, come dice giustamente Gianmarco, l'arte di difendere in post basso è un'arte ancora più persa del post basso offensivo.
Sì.
E a tutti i livelli, e quindi l'abbiamo visto, ne abbiamo, su tutte le squadre, su tutto il campione, e quindi è una cosa che può aiutare veramente dei giocatori a separarsi dagli altri, la loro abilità di giocare e creare dal post basso.
Sono un altro paio di squadre su cui volevo chiederti. Il Canada non l'abbiamo toccato, perché comunque anche per loro è stato un mondiale storico, perché così lontano non c'erano arrivati, a medaglia non c'erano arrivati. Shai Gilgeous-Alexander è stata una stella con la S maiuscola in questi mondiali, anche se poi vabbè, la medaglia di bronzo gliel'ha vinta 39 punti di Dillon Brooks, che ancora faccio fatica a credere a quello che ho visto. Però che impressione ti ha fatto il Canada e che impressione ti ha fatto SGA?
Sweeten your business purchases with American Express Blue Business Cash, the card that makes everyday expenses extra rewarding. You'll earn 2% cash back on your first $50,000 in purchases per year, and then 1% after that, so you can treat your bottom line and give your business a helpful boost. Swipe after swipe. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/bluebusinesscash. Amex Blue Business Cash. Built for business by American Express.
Canada supera, alla fine il Canada sta raccogliendo adesso i frutti di un lavoro che è iniziato 20 anni fa, quando hanno cambiato completamente il loro sviluppo degli atleti di pallacanestro, che c'è anche su internet per i malati che vogliono leggere a riguardo, e questa è la culminazione, no? Hanno una squadra dove per la prima volta sono andati la maggior parte dei giocatori NBA, mancavano forse 4-5 dei top: Murray, Wiggins, Ben Mathurin, Andrew Nembhard,
ci avrebbero anche Brandon Clark.
Brandon Clark
ci sarebbe anche.
Esatto, che sicuramente quando tornerà aggiungerà ancora di più atleticità e dinamismo a una squadra in cui già ce n'è abbastanza. E ti devo dire la verità, li ho visti molto bene tutto il torneo. Quando abbiamo guardati, eravamo impressionati al loro livello di atletismo. Comunque sono un po' più a loro agio con le regole FIBA, perché comunque sono cresciuti molti di loro giocando sia col Canada giovanile che giocando regole FIBA, e Shai è un giocatore pazzesco. Infatti la semifinale contro la Serbia cambia quando lui fa il secondo fallo subito, e secondo me lì esce un po' di ritmo e il Canada non si trova più. Però hanno fatto un mondiale, come ho detto a alcuni del loro staff che erano lì, hanno fatto un mondiale pazzesco, hanno fatto la storia perché hanno vinto una medaglia che non era per niente scontato, soprattutto visto che devi affrontare gli Stati Uniti nel terzo o quarto posto, e Dillon Brooks sembrava quello di Oregon con swag, tiro, ha giocato benissimo. E no, il Canada è una delle potenze con cui ci si dovrà misurare per i prossimi 20 anni, quindi speriamo di affrontarli solo nelle finali o nelle partite che contano.
Infatti, no, chiaramente avere un secondo creatore dal palleggio che non dovesse tutte, perché comunque quando la palla usciva dalle mani di Shai senza un vantaggio, o comunque quando Shai era fuori dal campo, ti accorgevi della differenza. Ovvio, aggiungerci un palleggiatore di livello di Jamal Murray fa veramente tutta la differenza del mondo per loro.
No, cambia tutto. E poi al di là del fatto che Shai è stato, come hai detto tu, arguably l'MVP insieme a forse Schroeder, un gruppo sottilissimo di giocatori. No, il Canada poi ben allenato da Ordi Fernandez, che comunque conosce il basket FIBA, David Blatt nello staff. Stiamo parlando di una squadra che sta facendo tutte le cose fatte per arrivare a un certo livello, e anche loro un po' come la Germania, no? Comunque è 5-6 anni, forse anche un po' di più, che si dice arriva il Canada, e non arrivava. Sì. E adesso è arrivato e insomma è lì per rimanerci, quindi è la prova che le cose fatte bene poi col tempo i risultati pagano, anche se c'è da superare magari delle sfighe come mi sembra a Tokyo non vanno alle Olimpiadi ospitando il preolimpico e perdono in casa forse con la Repubblica Ceca, non voglio dire con Repubblica Ceca, ed è una squadra nei preolimpici che non potevi fare con i giocatori NBA perché c'erano i playoff NBA, era l'anno post-Covid, quindi COVID. Anche loro hanno avuto le loro sfighe, no? E che potevano portare a un bivio dove il programma andava a farsi benedire oppure double down. Hanno fatto il double down e adesso sono qui e penso lo saranno per un bel po', come ho detto.
La squadra più divertente del torneo è la Lettonia di Luca Banchi. perché comunque non ci si aspettava a questo livello. Si diceva anche noi nella puntata di presentazione, quando abbiamo parlato della Lettonia, abbiamo detto vabbè, però non c'hanno Porzingis, quindi dove vogliono andare. Invece fin dal primo momento si sono dimostrati una super super squadra, nonostante l'assenza del loro giocatore più forte, teoricamente più forte.
Sono stati clamorosi, l'abbiamo potuto vedere anche in prima persona, innanzitutto perché sono usciti da un girone difficilissimo,
sì,
in cui oggettivamente era battere la Francia, il Canada, poi ti devi confrontare con Spagna e Brasile, che anche Brasile reputo una grandissima squadra, hanno fatto un mondiale pazzesco, già solo uscire da lì hanno avuto il tiro per battere la Germania, che sono stati a un passo così dal battere i futuri campioni del mondo. E no, il frutto e la dimostrazione che lavorando con la continuità, che con un allenatore di altissimo livello come Luca, che li ha presi l'anno nel 2021 mi sembra, nel 2021, e ha cominciato a mettere le basi per questo, anche soffrendo sono sicuro, perché non erano qualificati, non per colpa sua, perché erano già fatti, ma non erano qualificati per l'europeo, e quindi ha dovuto veramente lavorare attraverso le qualificazioni mondiali per creare questo tipo di gruppo, e ha pagato alla grandissima, anche perché era pieno di tifosi lettoni nelle Filippine, era pieno, c'erano ovviamente tanti lituani ma tanti lettoni, e quindi sai, si capiva e si percepiva l'importanza che questa nazionale avesse per loro, il rispetto, l'amore che avessero per questi ragazzi, per Luca e per tutto lo staff lettone. Ha fatto un mondiale clamoroso, sono arrivati tra le prime 8 del mondo, senza il loro giocatore diciamo più carismatico e più famoso sicuramente, e quindi penso sia solo l'inizio anche per loro, anche perché hanno tanti tanti ragazzi. Zagars, che ha fatto un mondiale clamoroso, che sta firmando al Fenerbahce, mi sembra aver letto,
Fenerbahce, giovane, sì, confermo.
E hanno tanti ragazzi giovani, quindi sono un'altra delle squadre che non potrà che beneficiare da questo mondiale nel futuro.
C'è un altro, forse l'altra delusione più grossa di tutto il mondiale, che per quanto mi riguarda è Doncic, perché sinceramente adesso diventa anche stucchevole guardare le sue partite, specialmente quella col Canada, è stata proprio desolante, perché vedi veramente lo spreco di un talento fuori scala, cioè il singolo giocatore più forte del mondiale doveva essere Doncic e non lo è stato per colpa sua, che proprio si butta via per cercare di fare una lotta con i mulini a vento contro gli arbitri, da cui veramente non può uscire vincente, quindi non si capisce neanche. Poi lo capisce anche lui, perché non è scemo, perché poi quando ne parla in conferenza stampa lo capisce anche lui che sbaglia, che proprio non riesce a trattenersi. Non so che idea ti sei fatto tu dei problemi di Doncic con gli arbitri.
No, mi sono fatto, innanzitutto è difficile leggere quello che prova una persona in quei momenti lì. Quello che dico è che insomma, se guardi la Slovenia, specialmente dopo l'infortunio di Zanzar, è una squadra di grandissimo talento, e secondo me lui, per renderla competitiva, deve dare ogni partita il 110%, e quando dai il 110% e sei così investito, perché comunque lui è investito nella loro nazionale, ci tiene davvero, posso capire che sfoci la delusione magari, no? Come col Canada, di essere lì da un passo alla sconfitta, sfoci anche in degli atteggiamenti non giustificabili, però sfoci in atteggiamenti con gli arbitri che non aiutano né lui né tantomeno la squadra. Questa è l'unica parziale giustificazione che posso avere per lui, però ripeto, stiamo parlando di un giocatore fortissimo, ma i giocatori fortissimi in uno sport di squadra come la pallacanestro alla fine fai fatica, e secondo me lui mentalmente più che fisicamente questa volta ha pagato, comunque hanno dovuto battere l'Australia per arrivare, non è stato un percorso facile loro, hanno trovato probabilmente la squadra peggiore a parte gli Stati Uniti che potesse affrontare i quarti, perché aveva i corpi in Brooks, in Dort da buttargli addosso, e quindi posso capire la sua frustrazione, posso capire perché si è frustrato, è chiaro che è un salto di qualità, penso lo sappia anche lui, lo deve fare dal punto di vista, da questo punto di vista, perché altrimenti tutte le squadre che vanno a giocarci contro sanno che basta stimolarlo un po' e gli si entra sotto la pelle, come si dice negli Stati Uniti, è il miglior modo di toglierselo dalla partita.
chiaro. Dai, l'ultima domanda te la faccio. Ma avete avuto interazioni con Banchero? Oppure niente?
No, no, l'ho salutato dopo la partita in maniera normale, anche Gianmarco, siamo stati molto tranquilli. La verità è che Team USA stava in un altro hotel per i fatti loro.
Ok.
Quindi lui non usciva, ho visto gli altri perché con Michele siamo andati a mangiare una roba, lo staff ogni tanto scendeva giù, c'è un ristorante italiano di fianco all'hotel, clamoroso. Facciamo pubblicità occulta, a mano, a Manila. Buonissimo, cioè, ma buonissimo, dove andavamo sempre, tutti quelli che l'hanno scoperto andavano sempre lì. E lui non è mai sceso, non è mai... Poi sai dove stavano gli Stati Uniti, veramente devo capirli, cioè come scendevano dall'hotel, era un attacco dei filippini che arrivavano da tutti gli angoli a fare le foto. Cioè, se posso dire una cosa, che non mi hai chiesto, però te la dico uguale. Il mondiale è bellissimo, che non so se si è percepito da qui, perché i filippini adorano il basket, ma adorano il basket a livelli che non cioè più del calcio, più se un mondiale di calcio fosse in Italia. Quando ne uscivamo, io non ho mai fatto, cioè abbiamo fatto foto con 20 persone ogni volta che si usciva, perché noi staff, cioè neanche ti dico i giocatori, e qui puoi immaginarti i Team USA quando uscivano dall'hotel. L'ultima sera che abbiamo fatto una cena e c'erano Coach Few, Spo, un paio di loro coach, Chip England. A fine cena Spo è venuto a dire a noi: facciamo una foto insieme. Hanno sentito foto i filippini, non mi chiedere come, e hanno pensato: questo fa le foto con noi. Sono arrivati 200, ma dal niente, cioè c'erano due persone, sono arrivati 200 e ho dovuto scappare dalla cucina. E quindi è stato, quindi io capisco veramente al 100% che gli americani poverini, cioè noi alla fine potevamo uscire tranquillamente al di là delle zanzare dengue e dell'umidità, potevi stare in giro quanto volevi, loro invece era impossibile, ma anche Gianmarco era impossibile dopo che si è andati a vedere Manny Pacquiao, e era più famoso di Coach Kerr, quindi... E tra l'altro sono stati gentilissimi, adorano l'Italia, è stato da quel punto di vista veramente un successo, me lo porterò sempre dietro, perché persone semplici, gentilissimi, si sono fatti in due per tutti, per noi, per le altre squadre, ci hanno trattato divinamente, devo dire spettacolare.
No, allora, dell'ossessione dei filippini lo sapevo già perché, oddio, sono passati ormai praticamente 10 anni da quando con Rivista Ufficiale NBA Federico Buffa un giorno era tornato dai suoi viaggi in Asia, era venuto in redazione per parlare con Mauro Bevacqua, che sono molto amici, e aveva detto: io devo scrivere qualcosa per voi sulle Filippine, perché sono passato lì dall'aeroporto e c'erano i playoff NBA che passavano, io sono completamente impazzito per loro. E quindi quando lui era tornato alle Filippine ci aveva scritto un pezzo proprio solo sulle Filippine, sulla loro pazzia che provano per la pallacanestro, quindi sapevo assolutamente di questa loro follia totale. Forse non si è sentito tanto dai palazzetti, a parte Austin Reeves, cioè il fatto che Austin Reeves venisse Austin trattato Reeves praticamente come Dio in terra, sì, è perché gioca per i Lakers con LeBron.
E certo, invece c'è stato il plot twist che loro odiavano Dillon Brooks a morte perché
esatto,
fan, sì. E poi è finito con MVP l'ultima partita.
Sì, no, beh,
quindi Dillon Brooks ha fatto proprio tutto l'arco del eroe, dell'eroe delle fiabe.
Fantastico. No, sicuramente il fatto che fossero i secondi mondiali asiatici consecutivi dopo quelli della Cina non è stato comodissimo, e forse anche uno dei motivi per cui ci sono state certe defezioni in Team USA era perché era di nuovo fatto in Asia, mentre a Parigi, diciamo, l'anno prossimo sarà un po' più semplice.
Aspetta,
da raggiungere.
Non è Parigi, dai, però dimmi. Aspetta quando scoprono dov'è.
Ah, giusto, è vero. Che fanno a Lille, giusto?
Io ho parlato un po', c'hanno tutto sto piano loro di prendere l'hotel a Parigi, di cercare i giorni, però a un certo punto qualcuno glielo deve dire a LeBron: guarda che andiamo a Lille.
Vabbè, però per la fase finale però è a Parigi, almeno quella.
Dai, prime tre partite però sì.
Però intanto bisogna andare sì nella Francia industriale vicino al Belgio, al palazzone di Lille. Peraltro è quello degli europei, immagino, il palazzone, quindi quello grosso.
Lo stadio è lo stadio di calcio, lo stadio dove il nostro Mike Magnano chiudiamo col
e metà della nostra squadra in realtà c'è perché anche Leabile da Lille, quindi insomma conosciamo abbastanza bene Lille. Il nostro prossimo centravanti, magari se metti una buona parola per Jonathan David, magari
mettiamola subito, dai, mettiamo la tua pressione.
Infatti.
La
mia pressione soprattutto. No, perché voi dovete sapere soprattutto che io e Rico oramai ci conosciamo dall'estate del 2014, quando lui non era ancora assistente, stava appena di diventare assistente a Gonzaga, ma soprattutto siamo diventati amici perché tifiamo tutti e 2000 e ne siamo completamente malati. E per chi se lo ricorda di voi, facevamo anche le cronache del diavolo che pubblicavamo sul mio blog, anche questo oramai 10 anni fa, e quindi diciamo l'amicizia di lunga data, parliamo pochissimo di pallacanestro, io e Rico parlavamo solamente di Milan in realtà.
Ma con tutti, però, io parlo solo di calcio in realtà. Il basket è un passatempo.
Ma infatti anche il basket è il passatempo e quello che ci dà da vivere, ma in realtà quello per cui veramente soffriamo sarà di sabato alle 18.45. Vabbè, io direi che abbiamo detto tutto. C'hai altro, non so se hai altro da aggiungere che vuoi sapere, far sapere al mondo del podcast.
No, non so, dimmi se tu hai altre domande, sei tu quello che ha le domande e mi dimentico le cose.
Ma io ho fatto già tutto quello che mi era venuto in mente, anche di altre squadre che... la favola più bella è quella del Sud Sudan, però non so se sei riuscito a vederla perché giocavano nei giorni di pausa.
Però due cose a dirti se vuoi chiedere.
Vai, diciamo. No, è stata una storia, per chi non lo sapesse, il Sud Sudan si presentava per la prima volta a una competizione come i mondiali, dopo che il paese era in guerra civile forse non è ancora neanche finita, però diciamo si presentava come Sud Sudan per la prima volta a una competizione e ha strappato una qualificazione alle Olimpiadi, quando per la prima volta alle Olimpiadi ci sarà la bandiera del Sud Sudan portata dalla squadra di pallacanestro, grazie al lavoro incredibile di Luol Deng che ha reclutato figli degli emigrati e dei rifugiati sudanesi in giro per tutto il mondo e ne ha creato una solida squadra di pallacanestro, cioè veramente giocavano a pallacanestro in maniera seria. E poi di tutta la storia potete leggere anche sull'ultimo uomo, c'è un bellissimo pezzo che ha scritto Ennio Terrasi Borghesan. Però dici che cosa hai visto tu invece del Sudan.
No, ho visto la gioia di questi ragazzi. Come ho detto, al mondiale le squadre stanno negli stessi hotel dei gironi, quindi il nostro girone era noi Angola, Filippine, Dominicana, Serbia, South Sudan, Cina e Puerto Rico, no? Perché ci incrociavamo, quindi eravamo tutti nella stessa sala, quindi sai, per 20 giorni hai visto le stesse persone a colazione, a pranzo, a cena, nella sala, diciamo, divertimento. E mi ricordo che c'era stata tensione al primo giorno tra Angola e South Sudan, perché si giocavano praticamente questo passo olimpico tra di loro, perché erano le uniche due un po' che avevano possibilità di vincere. E mi ricordo, era un ascensore con un ragazzo, forse era Wenyen Gabriel, uno, l'altro non so chi fosse, e stava andando alla partita contro l'Angola, che era quella che vincendo avrebbe sancito che andavano all'Olimpiade.
Sì.
Però c'avevano proprio quegli occhi di chi, non tanto Wenyen Gabriel, che anche lui sicuramente, però l'altro ragazzo aveva proprio questa faccia come andiamo a giocare per la storia. E quando sono tornati la sera della partita, perché era il nostro giorno libero, noi giocavamo in Puerto Rico forse il giorno dopo, e hanno fatto una festa, erano incontenibili nella lobby, e ti rendi conto che alla fine, cioè, per questi ragazzi, per rappresentare uno stato, tra l'altro di cui ho conosciuto tantissimi ragazzi, perché sono molti emigrati in Australia, molti sono arrivati negli Stati Uniti,
sì.
E arrivare a un'Olimpiade, veramente vincere una partita che ti qualifica a un'Olimpiade, avevano una gioia negli occhi che era tutto quello di bello che c'è in questo sport.
E poi comunque hanno tirato fuori un giocatore che io mi aspetto l'anno prossimo faccia il roster da qualche parte in NBA, non so se a Chicago oppure no, ma Carrick Jones è un signor giocatore di pallacanestro.
Ah,
è ovvio che magari in area NBA lo soffre la mancanza di centimetri, però questo è un signor giocatore di pallacanestro.
Signor giocatore, anzi mi aspetto che se non è NBA sicuramente alto livello in Europa, perché ha giocato benissimo. E tra l'altro, cioè, quando li guardavamo giocare noi speravamo South Sudan non nel secondo girone, perché South Sudan costa, è una squadra vera, ben allenata. No, sono veramente, no, sono contento per loro, perché è una storia, così come il Giappone che si è qualificato alle Olimpiadi, sai, c'è tutto un altro mondo di squadre che lottava per questi risultati, e per loro una gioia incredibile, perché anche il Giappone comunque va alle Olimpiadi piuttosto che la Cina, che mi sembra la prima volta che salta alle Olimpiadi da non so quanto. E
può darsi, sì.
La Cina o l'Iran, che sono potenze storiche del basket asiatico, e no, sono stati, a fine secondo me sono stati dei mondiali bellissimi anche per queste storie.
No, è vero, sono stati veramente dei bei mondiali, anche come qualità, come storyline e tutto il resto. Ovvio non c'erano i super super top, nel senso che Jokic comunque è rimasto a casa, peraltro è qua di fianco a me, nel senso che è a Busto Arsizio a guardare cavalli, ovviamente irraggiungibile, però veramente appeso di fianco al mio. E anche Giannis è rimasto a casa per i problemi al ginocchio, quindi già comunque due degli ultimi MVP non c'erano. Joel Embiid ovviamente non c'era perché deve ancora scegliere, e forse anche sulla scelta di Joel Embiid si deciderà un po' della medaglia d'oro l'anno prossimo. Wembanyama ha deciso di non andare, insomma.
Mi sono dimenticato, però, anche la Francia alle Olimpiadi dell'anno prossimo, che non sarà male, anche se
potrebbero presentarsi con frontcourt e Wembanyama e Embiid Gobert.
No, metto i miei due senti che lui con la Francia non va, non so, no, dici. Metti i miei due senti, e anche fossi in te anche metterei anche i tuoi due senti. Stati Uniti o nulla.
Embiid con la Francia, beh, ci sta comunque, perché oddio, dalla Francia pensavano, dicevano no ma stiamo già parlando, però che senso anche per Embiid andare a giocare nella squadra di Gobert e di Wimbanyama, non ha molto senso, piuttosto stare veramente a casa, che tanto c'è anche la famiglia adesso a cui dover pensare, ne so qualcosa anche io. Va bene, direi che abbiamo fatto tutto. Io ringrazio infinitamente Riccardo Fois, che ci ha illuminato oggi spiegandoci il dietro le quinte dei mondiali che si sono appena conclusi.
Io ringrazio te, Dario, per avermi dato questa opportunità, ringrazio tutti i nostri ragazzi, tutti quelli che erano membri della spedizione, perché alla fine comunque è bello essere tornati tra le prime 8 del mondo in maniera ufficiale, e rilanciamo a nuovi e migliori obiettivi per le prossime competizioni.
Giusto, l'anno prossimo preolimpico da andare a conquistare, la competizione sarà tostina perché comunque ci sono delle squadre che sono rimaste fuori con cui dover competere, però diciamo che ce ne andiamo a giocare.
Assolutamente.
Va bene, grazie a tutti, noi ci sentiamo tra un po', magari facciamo un altro paio di puntate ancora di off season e poi ci ributteremo nella stagione NBA, che comunque attorno al 24 di ottobre si ricomincia sul serio a vedere le partite dell'NBA. Grazie a tutti.